Presentiamo anche gli altri due ospiti e poi facciamo un giro su questa partita e poi andiamo sempre ritornando un po' a quello che ha detto questa giornata. Dai.
Diamo il benvenuto a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
Ciao Enzo.
Buonasera, ciao. Ben ritrovati. Grazie, ciao, piacere.
Ciao. Ben trovato anche a te, ben trovato, ti vediamo e ti sentiamo. Enzo Bucchioni, diamo anche la buonasera all'altro ospite.
Al portierone, Simone Braglia. Ciao,
ciao Simone.
Ciao Marco, ciao Cinzia, ciao a tutti. Ciao.
Ben trovato. Ciao. Simone, in studio l'avvocato Carlo Rombolà e Paolo Pochesci. Allora Carlo, ti chiedevo anche a te il tuo commento su questa partita e poi sentiamo Enzo Bucchioni e Simone Braglia. E cominciamo un po' il dibattito post-gara di Milan-Parma.
Per me Milan prova di carattere, ha recuperato una partita che poteva proseguire peggio una volta che si è passato in svantaggio. Quindi questo, come diceva Paolo, significa che...
Stai guardando ancora l'ultima immagine.
Sì, sì, esattamente. E questo significa che questo è un anno in cui il Milan è determinato su ogni partita e punto dopo punto può arrivare lontano.
Bene. Enzo Bucchioni, intanto nel salutarti di nuovo, un tuo pensiero
sì,
su questa
qua.
Vai.
Ma soprattutto il grandissimo carattere di questa squadra che non molla niente, ci crede, è un gruppo unito, solido. Perché in mezzo alle difficoltà, è evidente che ci sono delle difficoltà di organico, ma che vanno avanti da più di un mese, ci sono mancati diversi giocatori importanti, no? Inutile che vi ricordi Ibrahimovic, ma non solo, anche Leao è tornato stasera e si vede che è un giocatore un po' indietro rispetto a quello che avevamo lasciato, ovvio, ma anche Kier in difesa, che è il giocatore che oltre a fare il difensore fa ripartire l'azione. Benasser è stato fuori per un infortunio e quindi non è al top neanche lui. Nonostante tutto questo,
perde
e dopo
Gabbia dopo pochi minuti, perde Gabbia dopo pochi minuti, c'è cioè
sì,
Benasser il problema.
Dopo... Quindi una serie di situazioni, poi tante partite così senza perdere, poi anche per la legge dei grandi numeri, a volte ce le siamo dette,
sì,
arriva
sì,
per... e invece sì. Poteva essere questa la serata, perché un po' ha concesso il Milan, ha concesso due ripartenze che non sono da grande squadra, però ci può stare. Però alla fine il risultato lo porti a casa, lo tiri fuori. E questo cosa vuol dire? Vuol dire quello che dicevo all'inizio, un grandissimo carattere che ti dice, ti spiega perché questo gruppo è a questo livello. Poi rientrerà Ibrahimovic, ci sarà il mercato, dovranno fare qualcosa. L'importante è che il Milan chiuda questa prima fase in quelle posizioni di classifica.
Simone Braglia.
Sì, niente, penso che non ci sia niente da aggiungere, direi che per la lotta forse lo scudetto, anche se magari un pedino presto, vuol dire che il Milan c'è, una partita come quella di stasera generalmente è facile anche perderle, però il grande carattere, al di là di tutti quelli che sono stati gli inconvenienti anche di questo match, hanno fatto vedere che c'è uno spirito di gruppo che può superare tutte le insidie che si prospettano sul cammino. E questo vuol dire tanto, perché non sempre si riesce a recuperare partite come quella di stasera.
Allora, questa sera sì. Non è andato bene Rebic, ovviamente
no,
sui
Rebic
social è un attacco al calciatore, però vi chiedo come mai sente il peso, lo sente troppo? Lo sente troppo oppure, non so, per altri motivi entrano in ballo?
Simone, parto da te. Simone Braglia, poi Enzo Bucchioni, risentiamo anche lo studio e poi andiamo su tutto quello che ha detto la giornata.
Non direi. Una serata storta può sempre capitare. Non è che tutte le partite si giocano sempre allo stesso livello. Certo, per stare là in cima e per vincere magari qualcosa di importante ci vuole più costanza di rendimento. E in questo deve migliorare.
Mm-hmm. Enzo Bucchioni?
Ma guarda, Rebic è un giocatore che io definisco un buon giocatore, non ti voglio dire normale, un buon giocatore. Dove si esalta Rebic? Quando attorno alla squadra funziona tutto o quando hai come vicino di reparto un giocatore che si chiama Ibrahimovic, che ti apre gli spazi, che attira su di sé almeno due difensori e quindi hai più modo di giocare la palla, la puoi fare anche in maniera meno rapida e comunque gli spazi li trovi. Cioè diventa un giocatore importante quando c'è una situazione che lo coinvolge, altrimenti Rebic da solo è questo. Io lo conosco da quando era alla Fiorentina, un giocatore che a certe partite può fare di più, altre di meno, una costanza di rendimento non eccelsa. L'avevamo visto straordinario con un rendimento superiore quando tutto il Milan girava con una maggiore lucidità rispetto a quella di stasera, una maggiore rapidità, e quando c'era Ibrahimovic. Fine, Rebic è questo.
Tanto Franco Baresi twitta: Teo Hernandez, fenomenale. Rombolà,
Questo è vero, questo,
è vero. Questo è vero. Questo
sono
vero.
D'accordo con Franco Baresi. Per quanto concerne
così
invece,
non sbaglio.
Jolly. No, per quanto concerne Rebic, a me piace come giocatore, e il fatto che abbia avuto una serata storta non deve cambiare il nostro giudizio. Poi è chiaro, tutti ci esalteremmo con Ibrahimovic a fianco, quindi dico che il Milan innanzitutto ha preso dalla serata il meglio, perché comunque non, pur nella sfortuna generale, ha preso comunque un punto. Detto ciò, chiaro, ci sono alti e bassi, ma non dimentichiamo che questa squadra sta giocando tanto, come tutte, ma comunque che non era abituata a giocare così tante partite.
Allora tra poco sentiremo anche qualche passaggio degli allenatori nel post gara. Allora, Paolo Pocheschi, anche un tuo pensiero, dai.
Ma guarda, Rebic lo ritengo un giocatore, come diceva l'interlocutore prima, un buon giocatore. È chiaro che avendo come riferimento Ibrahimovic, lui riesce
a me sembra più un esterno che una punta
centrale. Lui riesce a trovarsi degli spazi, perché Ibrahimovic comunque di suo crea molta tensione nelle difese avversarie, quindi riesce comunque a trovare degli spazi più importanti. Per quanto riguarda il risultato, io dico sempre che i pareggi sono delle mezze sconfitte. Il pareggio, con 38 pareggi, si arrivi,
sì, però questo
quindicesimo in classifica, quattordicesimo, quindi il pareggio di suo non è un buon risultato. È chiaro che la cosa positiva è stato
come
sotto,
è avvenuto,
esatto, perché stando sotto di due gol riuscire a recuperare
poi pali presi, adesso
non dico che sia importante il
questa
punto,
è una squadra,
è importante la testa, significa che è una squadra che non molla fino alla fine.
Questa è
la cosa positiva.
Allora, posto questo qui, poi tra poco alle 11 avremo un spazio con Bergonzi, ma credo che sull'arbitraggio di questa sera non ci siano da dire tante cose, ma faremo un punto con Mauro Bergonzi. Allora, facciamo adesso un giro dopo questo pareggio del Milan. No, oggi abbiamo visto, vince il Napoli, vince l'Inter, vince la Juve, vince la Roma,
vince
non vince la
Lazio.
Qual è la squadra che vi ha maggiormente colpito in questa giornata? Enzo, parto da te, facciamo un po' un bilancio, dai, facciamo un giro su questa giornata, l'undicesima, perché poi abbiamo poco tempo, perché già martedì si va in campo, ragazzi,
esatto,
c'è poco tempo per ragionare, però oggi la squadra in questa giornata che vi ha colpito maggiormente. Enzo Bucchioni, vengo da te.
Ovviamente la Roma indubbiamente, per la facilità con la quale è arrivato il risultato, per come gioca, gioco che avevamo già visto in alcune partite all'inizio della stagione, l'avevamo detto, poi c'è stato quel brusco stop a Napoli, qualcuno ha messo in discussione, ma no, la Roma è forte, l'ha dimostrato oggi, poi aveva anche un turno facile in Europa League, ha potuto fare un profondo volato. Le altre un po' non si è visto un grande calcio, un po' di problematiche l'hanno avuto tutte, perché c'è stato questo turno decisivo sia in Champions League sia in Europa League per il Napoli, quindi visto hanno faticato un po' tutte, poi però il risultato l'hanno tirato fuori, quel carattere che dicevamo del Milan, io l'ho rivisto anche nel Napoli oggi, la stessa Juventus che faticava con le difese chiuse in situazioni tattiche, stasera mi è sembrata crederci quasi di più, essere più sciolta, non ha fatto la prestazione brillante di Barcellona, era facile prevederlo, però nessuna squadra al top della condizione, però squadre che stanno crescendo soprattutto per l'assetto e dal punto di vista caratteriale, la classifica si accorcia, ma era facilmente prevedibile.
Allora, hai detto Roma, vado da
Simone
Braglia, vai.
Sì, sono d'accordo, io l'avevo già pronosticato già un po' di tempo addietro in una tua telefonata, io penso che la Roma sia
oggi,
la vera rivelazione.
Parliamo di oggi, parliamo della giornata di oggi. Oggi
ti
ha presionato il 5.
Ma è una riconferma della Roma, io credo che...
Ma per fare cosa però, Simone, ti chiedo per fare cosa? Cioè la Roma...
Per me per arrivare dentro le prime quattro.
Però chi togli, giustamente, dice Cinzia, da stasera che lei dice, voi dite, ok, però chi togli a sto
allora,
punto?
Qualcuno ha detto...
Lo so. Lo so, però il problema io avevo detto Inter, cioè Inter la vittoria dello scudetto, poi c'era Juve, poi c'era il Milan e poi c'era il Napoli, e a questo punto io dico si giocano il quarto posto Roma e Napoli.
Ok, anche tu vai su questa situazione, quindi giornata che oggi vi sorprende la Roma. Rombolà, dai.
Ma io dico Roma, così mi uniformo la maggioranza, però ragazzi, l'Inter ha giocato una finale partita, quindi io la metto l'Inter, perché comunque ha cambiato marcia rispetto a mercoledì e
ma soprattutto ha fatto vedere il piano B.
Si è super bravissima, ha fatto vedere il piano B che poi evidentemente
e anche
sarà
anche quel lato B.
Questo è bellissimo.
Quello serve sempre, che accompagni tutti in ogni momento, però voglio dire,
noi ci stiamo ridendo, ma guardate che alla fine del primo tempo, se Pavoletti butta dentro con la palla, si va 2-0, nonostante le grandi parate di Cragno, vedi, il calcio veramente delle volte è particolare.
Esatto, l'Inter ha giocato la partita che avrebbe dovuto giocare. Tu dici Inter, però, sì, io dico Inter e il Napoli non l'ho visto onestamente, quindi non vi posso dire, però sì, la Roma mi ha sorpreso, cavolo, 5-1 è tanta roba.
Quindi parliamo della giornata di oggi. Sì. Paolo Pocheschi?
Mi unisco al discorso di tutti, la Roma ha dimostrato oggi, veramente, sì, oggi.
Per il quarto posto, della giornata. Stiamo parlando del quarto
posto. Se parliamo del quarto posto, il discorso che ho fatto prima, Inter e Juventus secondo me sono le strutturate per arrivare nei primi quattro,
okay.
E li mettiamo da parte. E le altre se lo giocano tutte, le altre Inter e Juve secondo me hanno un passo in più. Milan secondo me metterei anche il Milan, perché poi alla fine il Milan dovrà fare i conti con un campionato impegnativo, perché tutte le squadre sono competitive. Due squadre per tre posti, Milan, Roma e Napoli.
Però io ricordo che la Roma tende a perdere gli scontri diretti, non ultimo quello con il Napoli.
Beh, tu vuoi far cambiare idea adesso? Ho fatto tutto il giro, vuoi far cambiare idea a tutti?
No, però insomma lo ricordo, perché magari può sfuggire questo dettaglio, quindi io sto là a ricordare.
Ci mancherebbe. Allora, dite anche la vostra, la squadra che oggi vi ha maggiormente impressionato in questa giornata, l'undicesima, anche perché, ripeto, c'è poco tempo, già da martedì riparte la giornata, la dodicesima, quindi in questo momento tutti dicono la Roma. Vi siete fatti però impressionare
dai 5
dal
gol,
punteggio, sì, secondo me.
Sì,
eh?
Vabbè, per padronanza, e come li ha fatti poi?
No, cioè, domanda, mi siete fatti impressionare dal punteggio.
Sostanzialmente mancava l'avversario, però.
Vabbè, dai. Che dite?
Sì, però la fluidità del gioco,
esatto,
le soluzioni.
Esatto. È vero,
poi
verissimo.
La Roma ha avuto tante defezioni, parlavo del Milan, ma la Roma ha tanti giocatori importanti fuori e comunque l'impianto di gioco ha sempre funzionato. Quindi è una squadra che ha delle certezze, che ha una solidità.
Braglia, volevi aggiungere qualcosa, che ti sentivo che borbottavi come sempre.
Sì, ma aggiungo, cioè, ha fatto gol in tutte le salse oggi, cioè, con azioni in velocità, poi la Roma ha avuto anche l'assenza di Zeko, che comunque sia vale tanto quanto Ibrahimovic nel Milan, è comunque sempre rimasta lì, salvo zoppicare qualche volta, però è sempre rimasta lì ed è sempre espresso un buon gioco. Come si fa a non dire che quest'anno la Roma, nessuno se l'immaginava potesse essere in queste posizioni di classifica dall'inizio del campionato, visto e considerato neanche il Milan si pensava.
Ah, Fonseca l'hanno sempre criticato, era sempre
Fonseca, appunto, cioè,
si parlava di chi doveva arrivare al suo posto.
Teniamo conto anche di quello che ha passato l'allenatore, con cambi di società, criticità nella sua conferma, problemi all'interno della squadra, cioè, io credo che bisogna dare grosso applauso, così come a Pioli, perché secondo me anche Pioli ha fatto un grandissimo lavoro all'interno del Milan, soprattutto dopo il post lockdown del campionato scorso, e quindi io credo che questi due allenatori hanno avuto la riconoscenza tramite i risultati di quello che è stato il lavoro che stanno svolgendo.
Vi fermo, torniamo, perché dopo parliamo un attimo di Inter, Napoli, Juventus, che cosa sta succedendo alla Lazio, perché ne dobbiamo parlare un attimo con voi per capire, insomma, abbiamo ancora tanto e arriva pure Bergonzi, vediamo un po' che ci dice. Aspettiamo l'arbitro, tutti in piedi, ci alziamo con le mani dietro come una volta. A tra poco.
Cheers.
Ci siamo in, sempre in diretta nella serata di Maracanà, quindi salutiamo, siamo sempre Marco Piccari, Cinzia Sant'Angeli, ci sono gli ospiti Carlo Rombolà, Paolo Pochesci collegato, Enzo Bucchioni, Simone Braglia, vedo che c'è anche Bergonzi, vediamogli subito la buonasera.
C'è il nostro arbitro,
vediamo un po' che diamo dice, tutti in piedi.
A Mauro Bergonzi.
Ciao Mauro.
Buonasera a tutti.
Come stai?
Ciao Mauro.
Hai sentito che squadra? Noi qui abbiamo la squadra. Ti piace questa squadra che ho presentato?
Sì, squadra. Uno squadrone mica da ridere, con un gran portiere soprattutto.
Sì, gran portiere.
E meno Belino. Toriano Dupelink, non so appunto che sei toriano,
C'è pure un derby qui in atto. Sentite, facciamo una cosa, c'è Pioli di Sky.
Io ho capito, non ci vuole il traduttore. Sì. Qualcuno.
Allora, prima di sentire Mauro che ci fa un po' la pagella della direzione di gara, però sentiamo Pioli da Sky, facciamo un flash, quindi sentiamo le parole del tecnico Pioli. 23esimo risultato utile consecutivo in campionato per il Milan di Pioli, che rimane al comando di questa classifica e recupera una partita non semplice. Allora sentiamo Pioli.
Trolegni, eppure alla fine il titolo è il Milan non molla mai, si vede anche un buon umore fuori onda, vedevo che non è disperato per aver perso due punti, ecco.
No, però rimane una serata storta perché è un momento che abbiamo qualche difficoltà e la nota stonata sono gli infortuni, mi dispiace per gli infortuni di Gabbia, per gli infortuni di Bennacer, che quindi ci costringeranno a meno rotazione nelle prossime partite. Poi per quanto riguarda la partita, credo che non abbiamo approcciato per la prima volta bene la gara, siamo stati un po' troppo molli e dopo la partita si è fatta difficile contro un avversario che ha giocato una buona partita, molto bravo a ripartire. Poi è vero, abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo fare gol prima, pareggiare prima, non ci siamo riusciti, ma questa è una squadra che ha cuore, che ha volontà e siamo riusciti a riprendere una partita difficile che sarà complicata. E quindi va bene così.
Diceva prima Beppe Bergomi, non mi lascio influenzare dal risultato, ma il Milan ha giocato una buona partita. Le chiedo, un punto guadagnato o due persi?
Noi giochiamo sempre per vincere, è chiaro che volevamo vincere questa partita e credo che ci sono state anche le possibilità. È vero che abbiamo lasciato poco agli avversari perché hanno tirato in porta due volte, ma è altrettanto vero che nei gol i nostri eroi ci sono stati perché eravamo messi bene, abbiamo lasciato libero dei giocatori, però è normale che, ripeto, la partita è stata una partita non facile, non semplice, credo che nel primo tempo l'abbiamo anche sviluppata bene, ma non trovando le vie del gol, nel secondo tempo siamo stati sicuramente un po' meno lucidi, ma ci sta, quando devi rimontare poi due gol, ci sta di giocare con un po' più di, diciamo, un po' meno di lucidità, un po' meno di precisione, ma ci abbiamo messo tanto spirito, tanti giocatori dentro l'area, quindi abbiamo concesso qualcosa, ma abbiamo pareggiato meritatamente.
L'ultimo per quanto mi riguarda, vedevo la partita nella partita di Rebic, che lei sosteneva continuamente, e in serate come queste, manca sempre Ibra, ma in serate come queste, con le difese schierate, che vi manca un giocatore come lui, virgola, quando torna?
Allora, che con Zlatan siamo molto forti sicuramente sì, questo nessuno ne può dubitare, ma altrettanto vero che la squadra ha creato tanto anche oggi ed è vero che però le caratteristiche sono diverse, ma per questo abbiamo riempito l'area con tanti giocatori, perché Ante sicuramente è più un attaccante di movimento, più un attaccante di profondità, e Zlatan invece in certe situazioni ci dà un po' più di presenza, ma non dimentichiamo che la squadra ha sempre fatto bene con Zlatan e anche senza Zlatan, in questo un aspetto importante.
Torniamo, vi chiedo su quest'ultimo aspetto, fatto bene anche senza Zlatan, ma si comincia a sentire l'assenza di Ibrahimovic? Parto da Bergonzi, l'ultimo arrivato, dai, ben Mauro.
Si sente sì l'assenza di Ibrahimovic, però sarà meno sfortunato, dai, guarda, io calcio va bene tutto, va bene, bravo il Parma in contropiede, ma prendi due incroci dei pali in un secondo, prendi un palo, prendi un'altra traversa, ora la sfortuna stasera ci ha messo nel suo. E poi è ovvio che Ibra mancherebbe a qualsiasi squadra al mondo, è un attaccante fortissimo, quindi è sempre determinante, ma lo sarebbe per chiunque, però stasera mi sono sfortunato anche, dai, ora.
Braglia, si comincia a sentire? È meglio rifarlo venire subito? Presto?
No, perché io considero che comunque il Milan questa sera ha trovato dei trascinatori in Teo Hernandez e Çalhanoğlu, quindi quello che anche l'allenatore e una società pretende che con il contributo anche di Ibra, per l'amor del cielo, nessuno lo discute,
però ascoltate, cosa doveva fare di più di questa sera? Cioè, dopo aver preso quattro pali,
stasera non c'ho
dubbio. Tutte le volte succede di prendere quattro pali come questa sera.
Certo.
Io credo che bisogna fare le debite considerazioni e dire che comunque, al di là che l'assenza di Ibra possa pesare o meno, che può essere fondamentale sicuramente come giocatore, ma che all'interno del Milan sta crescendo in termini di spirito, perché Teo Hernandez e Çalhanoğlu credo che siano stati i trascinatori del Milan questa sera.
Bucchioni?
Ma sì, la presenza di Ibra è ovvio, non voglio dire banalità, averlo o non averlo, come diceva Catalano, meglio averlo. Però non è solo questo, io dicevo prima, mi sembra complessivamente che il Milan stia un po' pagando lo sforzo fatto, campionato, coppe, ma anche questi infortuni che l'hanno privato non soltanto di Ibrahimovic, ma anche di altri giocatori importanti, e lo diceva anche Pioli.
Sì.
Ora ci sono meno ricambi, nel momento in cui ne avresti bisogno, perché giochi quattro partite in 12 giorni, i ricambi non ci sono, e giocatori importanti, alcuni fondamentali, trascuriamo Salemaker fino a una settimana fa è stato tre o quattro settimane un giocatore fondamentale, non solo Ibrahimovic, perché ti dava delle soluzioni che in questo momento la squadra non ha. Quindi sta pagando un pochino la lingua fuori, passatemi questo esagero, ma quei 20 minuti iniziali è solo un campanello di allarme, perché Milan ha approcciato veramente male, ha preso due gol in contropiedi, che sai che il Parma gioca così, lasci mezzo campo vuoto, quindi un po' di fatica la sta facendo.
Paolo Pogesci?
D'accordissimo, quello che hanno detto, la partita è stata particolare questa sera, cioè Milan ha preso due gol su due azioni del Parma. Che vuoi, ci sia Ibrahimovic, cambiava qualcosa? Non lo so, probabilmente Ibrahimovic è un grande giocatore, quindi può sempre dare qualcosa in più, però la partita di per sé il Milan l'ha giocata, l'ha fatta, ha creato molto, quattro pali, azioni in continuità. È chiaro che se prendi due gol su due contropiedi è normale che la partita con Zlatan o senza sarebbe sempre stata una partita sfortunata.
Rombolà.
Il Milan non si deve rimproverare niente questa sera. Il fatto che Zlatan manchi è chiaro che influenza il risultato, però con un po' più di fortuna avrebbe anche portato a casa, quindi oggi diciamo la mancanza si è sentita, ma fino a un certo punto.
Bergonzi,
com'è andata dal punto di vista arbitrale? Liscia?
Sentito Cinzia, com'è andata stasera? Bene, dai.
È stata bene. Questo ragazzo promettente, ragazzo giovane, terza partita quest'anno. Non so quante ne ha fatte, ma ne ha fatte poche in Serie A, però sembra già, voglio dire un veterano, ma sembra già un arbitro esperto. Sicuramente a Rizzoli piace molto, gli dà fiducia, e quando tu hai la fiducia del designatore, arbitri con grande sicurezza, padronanza. Ha fischiato 26 falli in maniera corretta e ha ammonito 6 giocatori in maniera corretta. Non ti ascolta, a me piacciono questi arbitri. Quando è fallo bisogna fischiare fallo, quando c'è da ammonire bisogna ammonire, senza tanti discorsi, concreto. Ride un po' poco, però quello lì poi imparerà col tempo, quando sarà un po' più rilassato, quando inizierà a capire che l'arbitraggio è anche un divertimento, inizierà a mostrare anche qualche sorriso. Sembra sempre molto arrabbiato, molto però è la tensione delle prime partite. Però è un bel arbitro questo. Sai che io e te poi abbiamo fatto anche le scorse settimane, avevamo fatto un po' un bilancio, avevamo messo questo ragazzo tra i più bravi e se lo merita, sta facendo bene, deve continuare in questo percorso di crescita, bravo, bene. Poi non ci sono stati episodi, gli arbitri poi alla fine li valuti sugli episodi, quelli eclatanti, quelli difficili, quelli importanti, non ce ne sono stati, ma lui ha condotto la gara. Bene, bene, sono contento, ma sono contento anche, se mi permetti, vado fuori partita, vado in Genoa Juve. Quando ti dico che Di Bello è il miglior arbitro che abbiamo in Italia in questo momento, te l'ho detto dalla prima partita quest'anno che era Roma-Juve, te lo confermo, e anche stasera ho visto un arbitraggio eccellente, ma è proprio bravo sto ragazzo, sta arbitrando benissimo, ha una sicurezza, ha una padronanza che che mi fa ben sperare per il suo futuro. E
immaginarsi se non diceva che è di bello e bravo. Ha perso il Genoa, ha fatto perdere il Genoa.
Cosa poteva dire, dai. Ha arbitrato anche benissimo la penna. Ha arbitrato anche benissimo la penna che ha fatto Napoli-Samp.
Ma, guarda, sono testimoni, questi due, la penna e Di Bello, sono i preferiti di Bergonzi.
È vero, è vero.
Sì, arbitrano bene, sono sereni, sono tranquilli. Deve lavorare su questi ragazzi e sono contento perché sono arbitri del futuro. Abbiamo nuovi arbitri, abbiamo ragazzi che fanno ben sperare. Abbiamo sempre parlato in questi anni che c'era il ricambio generazionale, che mancava il ricambio generazionale, invece iniziamo a vedere nuovi ragazzi.
Bene.
E sono troppo contento, mi fa piacere.
Andiamo a vedere le parole di Pioli, dice: oggi non firmo per il quarto posto, nessuno ci ha messo sotto, quindi bene. Insomma lui ha alzato l'asticella delle
ambizioni. E allora
vi
chiedo, Inter, Napoli e Juve, Enzo, visto che lui non firma per il quarto posto, quindi dicevo penso allo scudetto, Inter, Napoli, Juve.
Ma magari il secondo, per dire.
Vabbè, sta lì, ci pensa adesso, è primo in classifica.
Teniamoli tutti lì queste squadre, ma anche la Roma, e questo fino alla fine.
Pure la Roma per lo scudetto, tu sei diventato un hooligan della Roma.
No, per lo scudetto, per i 4-5 posti che poi
però però queste tre sono quelle in donna. Adesso con tutto il rispetto per Pioli, giustamente
devo dire il pronostico dell'estate
rimane quello.
Certo, Inter e Juventus sono nella prima griglia e la seconda. A sorpresa c'è il Milan, perché in estate non ce lo filavamo tanto il Milan, diciamo la verità. Era più avanti il Napoli nel programma che avevamo in testa. E poi sono quelle le squadre, sono pochi punti. La Roma, se il dessi alla Roma...
A me sembra che voi consideriate poco il Napoli. Ve lo
dico là. Il Napoli ci rimarrà. Il Napoli, io l'ho detto, lo ripeto, secondo me è la squadra più forte dell'epoca De Laurentiis come organico complessivo. Poi ha avuto dei campioni che in questo momento non ha il Napoli, i campioni assoluti, Cavani, quello, tutta la storia.
Avete visto Lozano come sta in forma?
Molto.
Oggi gol,
però
assist.
Complessivamente ha delle soluzioni il Napoli.
L'ho visto io come in forma Lozano.
Hai visto sì come sta in forma Lozano? L'hai visto bene, caro. Caro, sta per parlare Liverani, tra poco lo sentiamo. L'hai visto bene, insomma, Lozano?
L'ho visto oggi. Benissimo. Però sì. volevo fare un commento extra arbitraggio. Mai come questo capello, secondo me, c'è un divario pazzesco tra le squadre, o meglio, tra la divisione proprio dall'Udinese in su. Hanno vinto tutte, tranne vabbè, la Lazio che ha perso in casa col Verona. Dal Cagliari in giù hanno perso tutte, tranne il Crotone e il Parma, in caso che ha vinto, che il Parma che ha pareggiato. Ma c'è proprio una differenza pazzesca di valori tecnici, delle rose, delle squadre, di mentalità. Ma anche dal punto di vista atletico. Anche dal punto di vista atletico, le squadre che giocano in Europa, che sono abituate ormai a giocare in Europa, che sanno che le altre squadre corrono tanto, vanno il doppio. Quando affrontano squadre dalla parte destra della classifica, vedi proprio che c'è una differenza clamorosa. Mai come quest'anno proprio vedo quindi tanta differenza di valori in campo. Ben venga che siano le prime 4, 5, 6 squadre che se la lotteranno fino alla fine, quindi avremo un bellissimo campionato, ma c'è proprio una parte, un campionato di sinistra e un campionato di destra,
ecco. Appunto, quindi,
classifiche, ha maggior ragione, ecco. Lo scontro diretto è fondamentale.
Per
l'Europa League, per la Champions,
assolutamente. E Braglia, tu che pensiero hai di queste tre? Perché il Napoli, io secondo me, io ho la sensazione che lo consideriate poco.
Ma non perché considerare poco? Ma ci sono giocatori, come hai detto giustamente tu, Lozano, che oggi ha fatto delle cose da circo anche lui, perché comunque
è tornato il Lozano che avevamo conosciuto, no? All'epoca.
Esatto. E poi c'è Insigne che sta crescendo sempre di più di partita in partita. E diciamo che il Napoli mi dà meno compattezza, perché ogni tanto il gol lo prende sempre dal punto di vista difensivo e dietro, e poi io ho sempre la mia
allora
idea.
Mercoledì è la partita verità per le due squadre,
sì.
Penso che Inter-Napoli possa essere una delle partite che possono dire, al di là che comunque sia c'è tutto ancora il girone di ritorno ancora, ed è comunque presto per tirare delle conclusioni. Io credo che in un campionato anomalo come quello di quest'anno, io credo, e in un campionato poi spessito dalle innumerevoli partite giocate a stretto giro di posta, io credo che è veramente difficile ipotizzare qualsiasi tipo di soluzione. Da una domenica all'altra, da una domenica al mercoledì, cambiano talmente le situazioni che è veramente pronosticare oggi quello che può essere domenica prossima il campionato e la rivelazione è veramente utopistico. Allora, gli infortuni sono all'ordine del giorno. Certo.
Voglio sentire anche Rombolà, poi veloce, perché voglio chiedervi che cosa, come interpretate questa sconfitta della Lazio, perché è, diciamo, un po' tardata insieme all'Atalanta rispetto alle altre big. Carlo?
Dico due cose. La prima è che ci sono ancora 9 punti in palio da qui a Natale, mi sembra. Sì. Quindi, insomma, le prime posizioni potrebbero anche essere stravolte. Io non vorrei dire, però la matematica ci dice questo.
Certo.
E per quanto riguarda la Lazio, prendo la palla al balzo.
Così vai subito alla Lazio.
E vado subito alla Lazio e
che succede? Che cos'è? La rosa, la Champions?
Sicuramente la rosa. No, l'allenatore è fortissimo. L'allenatore non si discute.
Io faccio le domande.
La rosa sicuramente è corta.
Ecco.
Però è un... cioè, così è stata impostata la squadra, quindi direi che anzi sono state fatte le nozze con i cosiddetti, no?
Addirittura.
Ma sì, sempre quindi un plauso alla Lazio.
Paolo Pocheschi.
Beh, sulla Lazio è semplicissimo il discorso. Ha fatto uno splendido girone di Coppa Campioni.
Quindi
qualcosa lasci, perché comunque il campionato ci vuole una rosa adatta o dei numeri di qualità adatti per poter sopperire a... perché la Lazio è immobile dipendente, voglio dire.
Vabbè, quello c'è, però immobile. Un po' tutti, no? Lukaku, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, sì, la dipendenza ce l'hanno tutti.
Ce,
no?
L'hanno un po' tutti, però la Lazio forse, a mio avviso, ne ha qualcosina in più. Quindi voglio dire, lasci qualcosa. Quando fai un buon girone come l'ha fatto la Lazio quest'anno, lasci qualcosa sul campionato, qualche... che poi soltanto, secondo me, non è tanto la qualità o l'intensità di quello che fai sul campo. Perdi qualcosa da un punto di vista di testa.
Posso fare una domanda?
Sì, vai. Veloce.
A Paolo, che ha vissuto l'ambiente laziale e quant'altro, ma a livello societario è tutto tranquillo?
Che io chiedi a Paolo?
Ti posso dire, la Lazio, sai, ha una gestione sempre molto particolare della società. L'Odito lo conosciamo da 15 anni, è un gestore della società in modo molto oculato, non fa mai il passo più lungo della gamba, non investe in maniera importante, quindi lo sappiamo, cioè lo conosciamo.
Sì, ma all'interno dello spogliatoio, Paolo, è rientrata la polemica che c'era, perché la Lazio, da quando c'è stata quella polemica tra Lotito e Peruzzi, mi sembra che abbia perso un po' di smalto e un po' di serenità. Gli ultimi risultati della Lazio non sono...
Dai, poi sentiamo,
da un punto di vista...
No, sono d'accordo. Però non so esattamente... non so esattamente quello che è accaduto, quindi non ti posso dare delle risposte su questo.
Enzo, che idea hai sulla Lazio?
Ma al di là delle polemiche interne, credo che sia evidente la mancanza di una panchina, di alternative. E quando entra qualcuno di questi giocatori che hanno comprato quest'anno, più o meno sconosciuti, vedi che il rendimento della squadra cala, è evidente. Manca Luis Alberto e viene fuori una partita come quella di ieri, ti manca un punto di riferimento. Per fare le due competizioni qualcosa devi lasciare. E mi pare che la Lazio abbia scelto, anche per prestigio, o consciamente non lo so, di andare avanti in Champions. Se c'è riuscita, una grande impresa, dopo 12 anni ritorni in Champions e fai questa roba, però il campionato non ce la puoi fare, la coperta è assolutamente corta.
Bergonzi pure la pensa così? Da osservatore, Mauro?
Assolutamente sì, la Champions ti porta via tantissime energie mentali, si sono concentrati veramente di più alla Champions, sono riuscito a tenere il passaggio agli ottavi, un gigantesco risultato anche dal punto di vista economico, la coperta è corta, la rosa è molto stretta, però ieri ha perso con una grandissima squadra, perché il Verona sta facendo benissimo.
Non ce lo dico, non lo dice nessuno.
Direi che a 19 punti ha pareggiato a Torino con la Juve, ha pareggiato a Milano col Milan, che meritava forse anche qualcosa di più, però vabbè, ha vinto
Paolo,
ieri.
Ha venduto 7 giocatori dell'anno scorso, tutti più forti l'hanno venduto.
Hai capito?
Esatto, ha venduto i giocatori e continua a fare ancora meglio, anzi sta facendo ancora meglio dell'anno scorso.
Esatto, esatto.
Quindi la sconfitta
e
ci
pensare che lo doveva prendere la Fierentina, Bucchioni.
No, ma al di là di questo, ieri Juric ha studiato una partita perfettamente e ha messo in difficoltà Inzaghi e i suoi, perché Lovato su Milinkovic l'ha praticamente
il pressing continuo. Esatto.
Lui Juric ha studiato da Gasperini, perché è stato il suo secondo, è stato il capitano delle squadre di Gasperini, il capitano del Genoa con Gasperini allenatore. Ma Gasperini aveva dei giocatori ancora più forti, molto più forti nel Genoa e anche nell'Atalanta rispetto ai giocatori che ha lui nel Verona.
E ha migliorato.
Questo è un grande allenatore. Iniziamo a entrare nell'ottica di dire che Verona è un'ottima,
è
grande
pronto
squadra,
per una grande squadra. Facciamo proprio un tutti
sono d'accordissimo. È pronto per una grande.
Allora aspetta, allora tu dici sì. Braglia, dimmi sì o no, perché abbiamo pochi minuti che stiamo per chiudere. Braglia, sì o no? Juric è pronto per una grande squadra? Braglia, si è spinto. Niente, non c'è più Braglia. Bucchioni.
Non lo so, guarda, come diciamo per i giocatori, il discorso vale anche per l'allenatore. Quanto pesa la maglia un giocatore o quanto brucia la panchina? Non lo so, bisognerebbe che Juric facesse un test intermedio. La Fiorentina era la società adatta per
tu
lui.
Tu dici, ci vuole uno scatto intermedio per capire proprio
sì,
quanto...
Sì, perché è troppo facile fare calcio a Verona, perché non ci sono pressioni sull'onda di quello che
pure
ha fatto l'anno scorso. Va tutto bene.
Pocheschi?
D'accordissimo con quello che ha detto.
Dici uno scatto intermedio prima di una grande.
Secondo me deve ancora dimostrare. Nel senso, sta facendo benissimo, per carità.
Però uno scatto intermedio secondo me dovrebbe farlo,
sì,
secondo te.
Sì.
Rombolasi,
sì, anche perché, scusa, una cosa che non ho detto. Perché a certi giocatori come questi gli puoi chiedere di fare delle cose. E come è successo con Sarri, va bene per tutti. Vai in una squadra più forte, arriva Juric e ti dice fai questa roba qui tutti i giorni e i giocatori ti guardano male. Anche l'ambiente conta.
Però su Juric diciamo che è in costante ascesa.
Sì,
costante
è
un punto di fede.
Braglia, che dici? Juric è pronto per una grande. Tu hai detto una cosa sull'Odito, è caduta la linea. Stai attento. Stai attento, Braglia. Stai attento. Io ti ho avviso. Allora, sì o no? Perché poi c'è un ultimo giro prima di salutarvi. Sì o no? È pronto Juric?
No.
No, no, non è pronto. Tu dici rimane lì è meglio, fa un altro anno al Verona.
Secondo me se rimane lì è meglio in questo momento.
Ma senti un po', Braglia, Cragno è uno dei migliori portieri adesso italiani, giovani?
No.
No?
Secondo me no. Secondo me è uno dei migliori portieri, io credo che Meret.
Bravo.
Meret,
sono d'accordissimo.
Meret è il primo
gol,
meglio di Cragno.
D'accordissimo,
non
so quello
che una delle situazioni.
Meret è uno dei portieri che mi piace di più.
Bene.
Io dico che una delle situazioni per cui il Napoli pagherà anche dei punti in classifica è l'alternanza dei portieri, perché io considero il portiere come un ruolo fondamentale da un punto di vista di serenità. L'alternanza secondo me in una squadra di calcio non ci deve essere, anche se giocano 3.000 partite all'anno. Io credo che chi sta facendo alternanza lo dicono capisce una mazza di portieri.
Bene, questo è chiuso. Vedi, intanto Rombolalo prenderebbe subito Andanovic. Vi sto per salutare con l'ultimissima Bucchioni. Bucchioni, torna Iachini alla Fiorentina. Io è una settimana che ti pungolo su questa cosa. Torna Iachini alla Fiorentina? Che mi dici?
E perché non Montella? Perché non Montella?
Vabbè, allora anche Montella. Qui chiudiamo tutto. Buonanotte.
No, sei un provocatore, io ti ho risposto con un'altra
cosa. Lo so. Scherzo, lo sai. Però insomma, dai.
No, io ti ho detto una cosa, la confermo stasera. Prandelli ha diritto di avere almeno un mese e mezzo di tempo per dare un gioco.
Un mese e mezzo qui la classifica, caro mio, mi sembra un po' imbarazzante.
È stata una pericolosissima retromarcia rispetto al gioco. E quindi il campanello d'allarme è fortissimo. E comunque Iachini è sempre lì. A Rocco piaceva, magari lo richiamano dopo Natale.
Attenzione, va bene, siamo arrivati alla chiusura. Devo salutare tutti questi ospiti bellissimi che ci abbiamo avuto. Cinzia, comincia tu, vai, fai tu i saluti. Vai,
salutiamo coloro che sono collegati. Quindi grazie a Mauro Bergonzi.
Ciao Mauro.
Ciao.
A domani. Ciao, buonanotte a tutti.
Ciao Mauro.
Ciao. Ringraziamo anche Simone Braglia. Ciao Simone.
Ciao Cinzia, ciao Marco.
Stai attento al lotito, ti ha fatto attaccare il telefono.
Sì, domani quando esco di casa devo stare attento, perché sono vicino anche alla Svizzera io. Ciao.
Ciao. Diamo la buonanotte all'elegante Enzo Bucchioni.
Ciao Enzo.
A presto. Ciao, un piacere. A presto. Ciao a tutti.
Domani Enzo, a presto. Ciao.
E poi salutiamo gli ospiti qui in studio. Grazie a Paolo Pocheschi.
Grazie a voi.
Paolo, è stato un piacere.
Grazie all'avvocato Carlo Rombolà per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie, buonanotte. Noi ci fermiamo, però torniamo, rimaniamo, perché arriva l'angolo di Mario Sconcerti. Quindi a tra poco, collegato con Skype, con noi c'è Mario Sconcerti. Torniamo tra pochissimo. Ci siamo! Siamo di nuovo con voi per questa parte finale di Maracanà, prima di salutarvi, perché la parte finale è sempre la domenica sera con l'angolo di
Mario Sconcerti.
Ciao Mario!
Buonasera. Ciao, buonasera a tutti ragazzi!
Ciao Mario, ben trovato. Siamo solo in due stasera, Siamo in due, va bene? In due qui in studio insieme a te. Allora Mario, partiamo dal pareggio del Milan, partiamo quindi dall'ultima partita, poi facciamo un po' così il punto sull'intera giornata. Però pareggio del Milan ottenuto
in rimonta.
Pioli molto contento, l'ho detto a fine gara, e non firmerebbe per il quarto posto.
Beh, certo, perché dovrebbe firmare per il quarto posto? Però oggi come anche in parte domenica scorsa, se vi ricordate, abbiamo parlato.
L'avevi detto Mario, infatti.
Il Milan mi è piaciuto poco. È vero che ha preso 4 pali, ma 3 li ha presi Çalhanoğlu con tiri da fuori, per conto proprio, con tiri molto personali, abbastanza fuori dal gioco. Ricordo una sola parata di Sepe su tiro proprio da fuori, da lontano. Cioè, è mancata una continuità, una pericolosità, una continuità nel pericolo in fase d'attacco. Questo era una cosa aspettata, adesso si sta dimostrando. Fino adesso i limiti sono stati un po' coperti, stasera sono venuti particolarmente fuori ed è andata bene che il Milan poi alla fine ha pareggiato. Ma devo dire che se ne è accorto anche è stato chiaro anche l'opinione di Pioli, perché alla fine del primo tempo ha cambiato i 2/3 dell'attacco, ha cambiato 2 giocatori su 3 ed ha spostato Hernandez in avanti, bilanciandolo con un arretramento non continuo ma mirato sull'avanzamento di Hernandez e di Kessié. Partite come queste ci stanno, soprattutto in un campionato dove la differenza la fanno pochissimi giocatori: Ronaldo, Lukaku, Ibrahimovic. Quando ti manca il tuo Ronaldo, fai la fatica la fai sempre.
Mario, domenica scorsa, al termine proprio della partita del Milan, tu hai detto si sente la mancanza di Ibrahimovic. Lo confermi anche stasera?
Maggior ragione. No, è proprio lì, anche perché il Milan non è una grande squadra autosufficiente, nel senso che tutto gli Ibrahimovic e ha tante altre soluzioni. Per dire, faccio dei nomi, Morata, piuttosto che Lautaro, piuttosto che questo tipo di giocatori. È chiaro che, peraltro, uno dei problemi del Milan è che il sostituto di Ibrahimovic, che è un grande giocatore, Rebic, è un grande giocatore ma è opposto rispetto a Ibrahimovic, nel senso che Rebic cerca la profondità, cioè va nello spazio finale, mentre Ibrahimovic è un giocatore che viene incontro a chi porta la palla e fa proprio da catalizzatore del gioco d'attacco della squadra. Quindi è un Milan che non gioca solo senza Ibrahimovic, ma gioca anche con schemi d'attacco rovesciati rispetto a quelli naturali. Infatti alla fine, nel secondo tempo, tu avevi, ma anche nel primo, con Castiglieco da una parte e Rebic al centro, nel secondo tempo tu avevi, al posto di Castiglieco, avevi Leao che era completamente perduto sulla destra, e dall'altra parte avevi Auge, che è un giocatore interessante, ma non è il giocatore che ti può ribaltare da solo questo tipo di partite. Quindi c'è stata un po' di fragilità di gioco complessivo che ha tagliato fuori anche il giocatore di più visione del Milan, che è Bennacer, che però con un Parma assolutamente chiuso e quindi cinque giocatori davanti ai 10 del Parma, aveva difficoltà a far scorrere il pallone.
Ma che poi bisogna considerare che Rebic forse oggi è stata insomma una delle prestazioni più opache che ha avuto, e tutti gli infortuni che ha collezionato durante questa serata, che
Gabbia e Bennacer tutto, Gabbia tra l'altro,
esatto, ma pure Bennacer, no? Perché tutto il gioco insomma arriva proprio da parte da Bennacer, quindi insomma Pioli dovrò fare i conti con tanti infortuni.
No, questo non te lo so dire, io dopo la partita non conosco gli infortuni, chiaramente ho visto Bennacer, però il cambio Bennacer-Tonali è un cambio abbastanza classico e comunque purtroppo, cioè io non, è difficile dare importanza agli infortuni di giornata perché ce l'hanno tutti. Quindi una grande squadra, questo tipo di infortuni, come dire, di domenica, domenicali, deve essere in grado di coprirli.
Mario, veniamo un po' invece a Inter-Napoli-Juventus. Chi ti ha convinto?
Intanto bisogna dire una cosa, che secondo me è così, è il vero primo bilancio della domenica. Le prime otto hanno vinto tutte, le prime otto, che è un fatto raro, hanno vinto tutte tranne il Milan. Le seconde dieci hanno fatto, le seconde 10 squadre su 30 punti a disposizione hanno fatto 4 e 3 in scontri diretti, cioè il Crotone contro lo Spezia. Diciamo una cosa che è vera, ma che sta facendo veramente un taglio profondo nella classifica. La differenza è troppa, è troppa tra le prime 8 e tutte le altre, escludendo il Verona, ma che insomma è nelle prime 9, quindi sì. Non è che faccia questo tipo, che entri
è
in questo
settima,
tipo di
settima, esatto.
E quindi bisogna dire questo, cioè tutte quelle che hanno vinto, ecco, il Milan ha dato sostanza alle vittorie degli altri, perché questa era una classica partita una classica giornata dove dovevano vincere tutte, e hanno vinto tutte, per cui hanno tutte recuperato 2 punti al Milan, ma hanno mantenuto inalterato il distacco tra di loro. Tu mi chiedevi
sì, Inter-Napoli-Juve, Mario.
Ma il Napoli non ha fatto una buona partita, ha ribaltato la partita dopo, ma sai, non è facile. C'è un dato che anche questo sembra normale, ma non lo è, cioè è impossibile avere continuità di rendimento adesso perché ha giocato la Champions. Perché la vera novità della stagione, al di là del virus, ma è una conseguenza chiaramente del virus,
è che si giochi è così spesso. Esatto.
Si è giocata continuamente, senza sosta.
Vero.
Quindi tu hai dovuto fare due squadre, due schemi, due cose sempre completamente diverse. Lasciate stare le tre squadre di Europa League, che fanno un altro tipo di competizione. Ma per esempio la Lazio e l'Atalanta hanno dimostrato l'impossibilità, la grande difficoltà di avere lo stesso rendimento che in campionato è. Infatti sono passate in Champions e hanno perso tanti punti in campionato.
Più la Lazio addirittura, non rispetto all'Atalanta.
L'Atalanta è una partita in meno.
Sì, qualcosa in più la Lazio, ma insomma sono discretamente fuori dalla propria stagione, tutte e due ci dovranno rientrare. Se vogliono, se possono, ci dovranno rientrare. Ma la Champions adesso hanno 2 mesi per poter provare a rientrare. Ma la Champions li ha tagliati fuori tutte e due in modo anche pesante dal campionato. Quindi il Napoli ha avuto questo stesso tipo di difficoltà. Infatti oggi era partito senza Lozano. Era partito senza un centravanti. Nel secondo tempo sono entrati Lozano e Petagna e hanno fatto la partita. Insomma, a questo punto non importa nemmeno giocare sempre bene, anche per il Milan vale la stessa cosa.
Certo.
Il Milan in più ha dimostrato fatica nel costruire,
contro una squadra chiusa come il Parma, molto difficile. Il Parma aveva pareggiato anche con l'Inter 2-2 ed era in vantaggio anche con l'Inter. Però, ecco, mentre l'Inter aveva e ha un paio di attaccanti straordinari che possano fare la differenza da soli, Lukaku e Lautaro, questo Milan non ce l'ha.
Juve, Mario, siamo questa vittoria di oggi dopo la vittoria con il Barcellona. Che segnale con un Dybala che è tornato
al gol. Sì.
Vabbè, cioè quello era abbastanza normale. Questo è un titolo di giornale, ma non, insomma, la sostanza era molto attesa, era normale, insomma, stupiva quando non segnava.
Sì.
E quello che ti voglio dire è che anche la Juventus ha avuto due squadre, continua ad avere due squadre. Questa a me piace meno di quella vista del 4-4-2 visto in Coppa, con Cuadrado all'ala e con Ramsey, o comunque un fantasista che rientra un po' dentro il campo. L'assenza di Morata costringe Ronaldo a fare un ruolo che non sa fare, cioè che gli toglie proprio il pensiero del gol, perché lo costringe a giocare spalle alla porta. Non solo, ma mentre lui è buono quando ha la porta di lato, cioè è buono sempre, dà il meglio di sé quando ha la porta di lato, che può scartare o va sulla profondità o torna sul destro, entra dentro il campo e ha questo suo tiro micidiale tagliato di traverso, che insomma conosciamo gli effetti che ha. Giocare al centro gli toglie questo tipo di spazio, non lo fa volentieri, e peraltro quando torna sull'ala, quando parte dalla sua zona, gli casca addosso Chiesa, il quale è un giocatore molto particolare, perché ha uno scatto terribile, terrificante, ma quasi sempre fine a se stesso, perché difficilmente mette un buon pallone al centro alla fine dello scatto, per cui c'è il rischio che ti fermi il terzino, perché saltare il terzino non è mai facile, che quelle 4-5 volte che lo salti, 2-3 volte sbagli il cross. Io non so se questo valga il sacrificio di Ronaldo. Onestamente mi sembra troppo.
Andiamo alla Roma?
Sì, ma
Roma, insomma, è convincente.
Chiude la partita del primo tempo.
Scusate, mi avevi chiesto dell'Inter.
L'Inter, è vero, Mario, l'Inter, mi ero scordato. Pardon, errore mio.
L'Inter ha fatto fatica, secondo me molta più fatica di quanto mi aspettassi, contro un avversario che giocava con 4 attaccanti puri, Zappa, Sottile, João Pedro e Pavoletti, e 2 soli difensori puri, perché i terzini erano due centrocampisti, veri e propri centrocampisti esterni. Beh, mi sembra che Di Francesco abbia chiesto molto, probabilmente troppo, alla sua squadra contro un avversario come l'Inter. Alla fine Conte ha ragionato come Di Francesco e forse per la prima volta, se non sbaglio, ha messo 2 esterni bassi anche lui, cioè ha rinunciato a giocare a 3, è stata il famoso lato B, la famosa soluzione B, dove ha messo Hakimi e Young sulla fascia come esterni bassi, Lautaro accanto a Sanchez e Lukaku, più i 3 centrocampisti, è riuscita a ribaltare la
forse
partita.
Doveva fare così anche in Champions, magari riusciva a fare qualcosa di più.
Ormai la Champions se ne parla tra un anno, sì. E questo chiaramente pesa, però è l'unica squadra tra le prime che non avrà impegni durante la settimana.
Quindi avrà un vantaggio sicuramente.
La Roma, Mario, che tra l'altro in questa classifica, non lo so, tra le prime 4, che abbiamo detto che queste prime 4, prima anche se ne parlava, sembrano un po' tutte in questo momento avere una struttura per stare lì in quelle 4 posizioni. La Roma si può inserire in queste prime 4?
Tutte si possono inserire. In particolar modo la Roma. Solo che bisogna che comincino a vincere gli scontri diretti.
Ecco, vedi.
Che era quello che dicevo io.
Cioè, purtroppo in questo tipo di campionato conta veramente poco vincere a Bologna, no, o vincere a Firenze, o vincere...
D'accordissimo.
Perché ci vincono tutti.
Perché poi quel discorso che facevi te, Mario, si sta anche facendo una frattura, no, nella classifica, quindi questo è a dimostrazione ancora di più di questo discorso.
Sì, ma proprio te lo dimostra, la Roma non ha vinto uno scontro diretto, mentre segna moltissimo alle squadre più deboli, che certamente ha una... Però poi gioca col Napoli e prende 4 gol, gioca col Sassuolo e pareggia, fa 0-0. Poi la partita dopo va a Bologna, fa 5 gol. Ecco, insomma, la differenza balza agli occhi, allora ti devi chiedere perché. È un'evidenza che si racconta da sola.
Assolutamente. Mario, invece ti voglio fare, siccome arrivano anche delle domande su questo tema, che Fiorentina e Torino, è un rischio reale per entrambi in questo momento, oppure c'è un rischio di più una delle due, perché sono due squadre in questo momento in difficoltà.
No, in questo momento c'è una differenza in classifica importante, perché ci sono, se non sbaglio, tre punti,
Mario. Fiorentina 9, Torino 6.
Per cui comunque sia la differenza è del 50% dei punti del Torino. Ma in generale, se vuoi un parere mio, io credo che il brutto di Fiorentina e Torino, peraltro il Torino mi piace di più della Fiorentina, cioè gioca meglio se non altro, prende tanti gol. Ma prende tanti gol e dà la stessa fragilità di carattere della Fiorentina, ma secondo me gioca meglio. Io credo che molto del brutto che hanno Fiorentina e Torino l'hanno già dato. Io non credo, mi sembrano due squadre che abbiano più di almeno tre squadre della Serie A. Però questo onestamente non ci scommetterei molto, è un parere.
Sì, no, per esempio vado a leggere qualche messaggio. Per il direttore, ho sentito Prandelli dire che sul 3-0 la Fiorentina ha cominciato a pressare e giocare. Credo sia già in confusione. Cosa ne pensa, Cristian?
Io credo che quando un allenatore fa tre sconfitte su quattro partite, che ti deve dire? Ha già detto tutto, ha già detto che è preoccupato, ha già detto che la squadra non la vede, ha già cercato di cambiarla in molti modi. Non può che cercare di essere ottimista. E credo anch'io che si debba essere ottimisti sempre, comunque, e anche quando comunque hai giocatori di qualità fuori condizione, allenati male, ma comunque hai giocatori di qualità. Io credo che andando avanti la differenza che ha la Fiorentina non su 10 squadre, ma su 3-4,
verrà 4-5, verrà fuori.
Venga fuori, la Fiorentina è anche quella del Torino. Il Torino ha forse anche più qualità della Fiorentina ed ha soprattutto un giocatore, Belotti, che è decisivo.
Però sicuramente per quanto riguarda la Fiorentina, ma così come il Torino, cioè devono prendere fiducia, perché se non succede appunto quella partita in cui prendono fiducia, il discorso si trascina.
Ma fiducia se l'erano presi già domenica con il Genoa, perché hanno pareggiato al 97esimo e dopo aver attaccato molto, per cui si pensava che potesse essere la svolta.
E invece no.
Non puoi andare, se tu vai a Bergamo, se l'Atalanta è in giornata schiaccia chiunque.
Sì.
Anche se aveva fatto 5 punti nelle ultime 6 partite, cioè una media da retrocessione, anche quella dell'Atalanta. Insomma, la Fiorentina ha grossi problemi, su questo non c'è dubbio. Io credo che andando avanti nel tempo, cioè, ma penso proprio sai, devi fare 2 vittorie di fila, non è una cosa straordinaria.
Si può fare.
Mario, ti chiedo, siamo quasi ai titoli di coda, la copertina a chi la dedichi in questa giornata, undicesima di campionato?
Oh, ti posso dire a chi la dedicheranno, cioè più o meno, se conosco il vecchio mestiere.
Mi devi dare anche a chi la dedicheresti tu, eh?
Sì, certo.
Sì.
Mi sono mai sottratto.
No, figurati. No, tu mi hai detto chi la dedichi.
La
darei a Dybala, che ha rimesso che ha cominciato a mettere in sesto la partita. Io credo che la copertina vera, reale, tocchi a Barella, perché si sta dimostrando un piccolo Ronaldo universale, cioè è veramente un giocatore a differenza, esattamente come Ronaldo e come Lukaku a tutto campo. Lui e Lozano, perché Lozano è l'attaccante esterno che segna di più in Italia. Oggi appena entrato ha pareggiato per il Napoli, ha dato l'assist a Petagna. È un giocatore che si sta dimostrando veramente risolutivo. In un attacco come quello del Napoli, in un gioco come quello del Napoli, che ha bisogno alla fine di chi salta l'uomo negli ultimi 10 metri. Sì, la Barella e Lozano.
Barella e Lozano, tra l'altro ho letto, Mario, devo andare a riprendere, che il Napoli è la squadra che segna più su azione.
Ma questo può essere d'accordo, ma io non do molta importanza a queste cose, perché il gol è gol. Sai, se tu segni da calcio d'angolo, che vuol dire? Giochi da fermo?
No, assolutamente. No, ma è proprio per un discorso di...
Il Napoli è una squadra che segna. Ha fatto 4-5 volte 4 gol, è una grande squadra. Poi se segna giocando, queste sono cose che non... Io gli do poco conto, onestamente, vi chiedo scusa.
No, ci mancherebbe. Era una cosa che ho letto così sul discorso di gioco, mi aveva incuriosito. Mario, siamo arrivati al termine anche di questa serata. Con te l'appuntamento è domani, a partire dalle 16 ci rivediamo, rialenizziamo un po' il tutto. Ti ringraziamo come sempre e buon proseguimento.
Grazie.
Ciao ragazzi, buonanotte.
Buonanotte a Mario Sconcerti. Cinzia, siamo arrivati veramente termine. Allora, ricordiamo un po' di appuntamenti. Naturalmente domani si riparte, quindi vi invitiamo sempre a scaricare l'app per continuare a seguire la nostra programmazione domani mattina a partire dalla mattinata con la rassegna stampa, poi Pianeta Sport e quindi Rotocalcio arriverà a Maracanà sempre con me e Cinzia dalle 13 alle 17 con tanti ospiti. Domani si ritornerà su tutto quello che ha detto la giornata con i tantissimi ospiti che commenteranno un po' di cose insieme a noi e poi dalle 17 alle 20 con il programma Stadio Aperto. E attenzione, perché da martedì sera saremo sempre live per seguire tutte le partite della giornata numero 12, perché ci siamo, martedì si riparte,
si scende in campo, mercoledì 16 e così via,
quindi vi racconteremo il tutto. Dobbiamo salutare anche tutti coloro come sempre che sono stati con noi in questa serata, cominciando dagli amici di Canale 21, quindi li salutiamo come
grazie
sempre.
Grazie per essere stati
grazie
con noi.
L'appuntamento con voi è domenica prossima, tra l'altro sarà l'ultima domenica, perché poi diciamo così, chiuderà in attesa di riprendere con la giornata del 3 gennaio. E, che altro volevo dire? Poi salutiamo anche gli amici di BSO Channel, come sempre sull'860 del digitale terrestre, in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia. Salutiamo gli amici di Radio 2 sui 98.5 Ancona Marche, così come anche coloro che ci hanno seguito attraverso il canale 60 Sport Italia con la Smart TV tasto rosso, e c'è la possibilità di scegliere TMV Radio, di seguire tutta l'intera programmazione. Per continuare a stare sempre con noi, il consiglio è semplicissimo: scaricatevi l'app, un'operazione che vi impiega veramente pochissimi secondi, e potete seguirci attraverso smartphone, PC, tablet, e potete sentire e vedere, perché con la Radio TV c'è questa possibilità.
Assolutamente.
Siamo arrivati proprio in fondo, va bene?
Sì.
Allora, grazie come sempre a Cinzia Sant'Angelo.
A domani, Marco.
Con la mascherina oggi, perché siamo stati un po' più vicini, ma domani ritorneremo con le nostre posizioni normali. Grazie anche a Gabriele Latini e a Federico Rossi che ci hanno accompagnato come sempre
grazie.
In questa lunga serata. Non rimane che darvi la buonanotte. A domani. Ciao.
A domani. Ciao.
Maracanã.